Sì, parlavo proprio con Claudio Canova, il nostro interlocutore, che anzitutto saluto. Grazie a Claudio Canova, buongiorno e ben ritrovato Claudio.
Buongiorno a te Claudio e a tutti i radioascoltatori.
Che effettivamente, caro presidente della Fondazione Fantastiche Dolomiti, sembra ieri quando iniziamo insieme questo viaggio alla scoperta, sì, delle vostre iniziative e della vostra attività, anzitutto della Fondazione, ma poi anche in un mondo molto molto particolare che spesso anche poco conosciuto, quello appunto, sì, della cooperazione, ma anche delle nuove tecnologie, della blockchain, della formazione. E Claudio, sì, abbiamo cominciato a sentirci a ottobre, vero, avete fondato la Fondazione Fantastiche Dolomiti e ne avete fatta di strada.
Esatto, era esattamente il 6 ottobre, la data della Costituzione, e subito dopo ci siamo trovati per la prima intervista in radio,
Eh
cosa
sì.
che auspico faremo anche a ottobre prossimo, senza doverlo fare a distanza, perché è stato effettivamente un anno molto particolare. Bene ricordarsene per molti aspetti e bene dimenticarsene subito per altri. E quindi non vediamo l'ora di tornare alla socialità fondamentale. Gli incontri in presenza sono importantissimi, soprattutto per noi che vogliamo, lo sai, creare quelle che abbiamo definito le cooperative del futuro, no? E che quindi questa logica orizzontale, non essendoci un vertice, essendo tutti allo stesso livello e tutti quanti importanti, la socializzazione è importantissima.
Assolutamente, però ecco, abbiamo perso purtroppo, e non è poco, la socializzazione, però forse, Canova, ecco, abbiamo assunto un po' più di consapevolezza su determinati aspetti, cioè sul cambio di passo riguardo le tecnologie, riguardo anche il futuro, in questo caso sostenibile, visto anche il PNRR, e quindi anche per la nostra provincia, che solito prima viveva un po' in una nicchia, no? C'è stato questo scatto di cui forse anche voi come fondazione avete beneficiato e d'altro canto avete e state contribuendo a crescere i valori di quello che ho appena detto?
Sì, diciamo che se possiamo, diciamo, dare un lato positivo alla situazione, che ha costretto e quindi portato molte persone, non solo nel lavoro ma anche nella vita comune, all'utilizzo delle nuove tecnologie. In maniera forzata d'accordo, a volte anche, diciamo, troppo presente, è il caso delle scuole, no? Nel senso che approfitto per dire della mia prima esperienza dell'e-learning, la formazione a distanza, che risale alla fine degli anni 90, quando era nato internet. Già allora ci eravamo resi conto come ci dovesse essere un giusto equilibrio tra la formazione a distanza, limitata comunque, e quella frontale, no? Ecco,
Certo.
quindi c'è stato ovviamente un'overdose di situazione a distanza, che però effettivamente hanno portato a un utilizzo che altrimenti, un'accelerazione in questo che altrimenti non ci sarebbe stata. Ecco, dopodiché, questo cosa ha favorito? Ha favorito, come dire, la concentrazione anche in quei momenti. Quindi molti possono confermare e affermare che non dedicare tante ore in auto per spostarsi lontano ed incontrarsi è stato comunque un vantaggio. E anche il tempo dedicato agli incontri, mi riferisco al lavoro fatto a distanza, indubbiamente hanno poi un livello di concentrazione maggiore, ma portano anche a calendarizzare meglio le cose. Cosa significa? Che molto spesso noi diamo come punto di arrivo un incontro effettivo e reale, dicendoci bene, cioè, ci aggiorneremo prossimamente. A volte quel prossimamente non sempre avviene nei tempi dovuti. Doverlo fare a distanza, invece, questo ha provocato, come dire, una calendarizzazione più precisa, più veloce, più rapida in molti aspetti e molte cose. Questo mi riferisco sempre agli aspetti virtuali, ovviamente, perché poi quelli operativi e sostanziali necessitano di fare effettivamente le cose operative. Però ecco, questa è quella faccia della medaglia che però ha anche fatto denotare che cosa? Innanzitutto, ancora una volta, disparità sociali. Non tutte le famiglie potevano e possono permettersi una connessione veloce, un computer o un tablet. E questo è ancora un tema e un problema presente ovunque in Italia e quindi anche da noi. E dall'altra parte, spesso la mancanza dell'alfabetizzazione proprio informatica, e quindi non solo dell'utilizzo evoluto di piattaforme per comunicare. Ecco, e questo fa capire ancora di più quanto sia importante la formazione.
Certo, la formazione, ecco, è questo, quindi Canova, vedo che lei concentra la sua attenzione sulla formazione, è questo l'elemento di maggior soddisfazione di questa vostra prima stagione, riguardando indietro un po' questi primi mesi, perché la Fondazione Fantastiche Dolomiti nasce con diversi obiettivi su diversi fronti e diversi settori, la formazione è stato l'elemento di maggiore successo, Canova?
Ma diciamo che la formazione è un ingrediente determinante, fondamentale per tutti gli aspetti e riguarda anche noi continuamente continueremo ad aggiornarci, io stesso avrò un altro aggiornamento formativo a luglio nel nostro modello di sviluppo Alfassa, sarà un'evoluzione di quel percorso di manager interdisciplinare, chiamiamolo così, quel ruolo interdisciplinare necessario e trasversale è fondamentale perché le cose si evolvono, cambiano e quindi l'obiettivo diciamo della fondazione è proprio quello di spiegare che la formazione non è un obbligo, è un dovere,
sì.
Sembra una contraddizione ma è un dovere per ognuno di noi perché per affrontare il cambiamento è necessario essere sempre informati e soprattutto formati, quindi noi riteniamo in questo periodo di averlo fatto ma in maniera pratica soprattutto all'interno di progettualità che abbiamo condiviso in rete sia con realtà private, professionisti che enti pubblici e questo ci ha fatto molto piacere, non ne parliamo ancora dal punto di vista dell'attività effettiva dei risultati, lo faremo sicuramente a settembre, però sono stati percorsi che hanno determinato la nascita di nuove reti che sono tutte orientate rispetto a progetti e obiettivi effettivi. In queste reti lo scambio di informazione tra le parti di fatto poi si trasforma in formazione, che non è solamente nuove tecnologie. Quando si parla di innovazione spesso si pensa solo alle nuove tecnologie. In realtà innovazione significa significa qualcosa di nuovo, no? Qualcosa anche come modello, come metodo nuovo e non è così facile lavorare in squadra in rete. Lo si dice, ma poi nella realtà dei fatti non è così semplice e così facile. Noi riteniamo che in questo, rispetto anche a tematiche che sono effettivamente completamente nuove, ne hai citato una prima tu, la piattaforma decentralizzata della blockchain, la sua applicazione, lì veramente stiamo parlando di un qualcosa che non ha neppure documentazione, no, su cui potersi aggiornare, anzi spesso viene declinata e viene orientata più verso le criptovalute questo tema, questo settore, mentre invece è fondamentale capire come queste piattaforme, queste infrastrutture, ma soprattutto il loro modello di utilizzo che di fatto sono logiche, non c'è nulla di tecnico e tecnologico, no? In questo. Ecco perché noi diciamo a tutti indistintamente, al di là dell'età o meno, di contattarci per capire insieme a noi come poi applicare questi aspetti. Tu prima hai citato un esempio, il PNRR. Dentro il PNRR ci sono delle sfide importantissime che i nostri territori possono giocare, sia in chiave ambientale e della sostenibilità, ma anche nella chiave dell'uso delle nuove tecnologie rispetto a questo e quindi della digitalizzazione. Ora, di fronte a determinate terminologie che ormai, come tante, entrano nel vocabolario comune, l'ho detto anche l'altra volta, spesso si abusa del termine sostenibilità senza capire esattamente poi in pratica cosa significa, ecco che per tradurre sul territorio quelli che sono questi finanziamenti importanti, mai stati così importanti da parte dell'Europa verso l'Italia, è necessario creare nuove professioni, nuovi profili, nuove capacità. Ecco, su questo noi siamo orientati perché oltre alla nostra fondazione ce ne sono col nostro modello di sviluppo altre. Alcune neonate, alcune specializzate anche in quella che è il passaggio dell'applicazione nel passaggio delle aziende verso l'ambiente, no? Il concetto di conversione ecologica. Ma servono profili nuovi, Claudio, no? Servono nuove professionalità, giovani ma anche meno giovani che vogliano, senza mai smettere di imparare e studiare, convertirsi a questi temi perché sono il presente e saranno sempre di più il futuro e lo ripeto, noi giochiamo con i nostri territori un ruolo fondamentale in questo senso. Non possiamo perdere queste partite e non possiamo far sì che si arrivi impreparati a queste sfide.
Canova, ecco, citava prima giovani e meno giovani. Allora mi dica, a quasi un anno di distanza, adesso contando chiaramente quella che è la parentesi estiva, sono più i giovani, i meno giovani, le grandi aziende, le piccole aziende? Possiamo trarre un bilancio di chi si è avvicinato di più alla Fondazione Fantastica Dolomiti e alle vostre svariate attività?
Ma un dato molto positivo è che si sono avvicinati più i giovani.
Bene.
E questo è riteniamo essere un risultato importantissimo. Quindi, e le iniziative di settembre partiranno col botto, come si suol dire, verso di loro, e stanno dimostrando veramente anche tanta sensibilità. Si fa sempre un gran parlare in negativo dei giovani, ma innanzitutto secondo me va fatto un applauso pazzesco, perché la nostra generazione, Claudio, non so quanto avrebbe resistito in questo anno pandemico pazzesco, quindi già per questo. Però poi stanno dimostrando, a età anche adolescenziali, di avere maturità veramente importante verso l'ambiente, il territorio, verso come dire, guardare anche a un futuro in maniera seria, in maniera adulta. Ecco, questo ci ha fatto veramente molto molto piacere. Io ho avuto modo di fare commissario esterno d'esame nei giorni scorsi di una scuola di Belluno importante, e lì i ragazzi mi hanno stupito, mi hanno ancora una volta stupito favorevolmente e positivamente, sia per la capacità e la competenza, ma anche per la profondità e la capacità di sapersi esprimere e relazionare. Quindi non dobbiamo avere timore di affidarci a loro per il presente e il futuro, assolutamente. Il fatto è che poi nella pratica e nelle cose questo spesso non avviene. Bene l'Europa e anche i bandi nazionali europei prevedere sempre di più gli under 35 come elemento obbligatorio dentro le progettualità. Benissimo questo, perché dimostrano poi di saper fare e gestire le cose in maniera seria e importante, ecco. Quindi questo dato emerge tra quelli di soddisfazione della nostra fondazione.
Ecco, credo fra quelli di maggiore soddisfazione poi ci sono anche i bandi, no? In questo nostro lungo viaggio è emerso anche il fatto, sento dei rumori un po' strani, Canova, mi sente? A proposito di tecnologie, sento i rumori in sottofondo particolari. Ecco, si parlava quindi di bandi, l'elemento, diciamo così, dei bandi è stato preponderante. Vi fermerete durante l'estate o continuerete?
Di fatto non ci fermeremo, nel senso che stanno uscendo dei bandi, ma ne usciranno ancora di più, e quindi non siamo mai fermi. Ma perché non ci fermeremo? Perché di fatto quelle che sono state le reti costituite con i bandi precedenti proseguono e continuano, anche perché i bandi che abbiamo fatto li abbiamo fatti su attività che sono gli obiettivi e gli scopi della fondazione, quindi comunque portiamo avanti queste cose, portiamo avanti gli sviluppi delle infrastrutture necessarie per gestirli, quindi sia le piattaforme per la formazione a distanza, sia le piattaforme social verticali, sia le piattaforme dedicate alla formazione, la nostra piattaforma Campus. Quindi di fatto non ci fermeremo mai. Sui bandi recentemente ne sono usciti, ne usciranno, ripeto, tantissimi, e usciranno anche quelle del Recovery Fund, ovviamente. E non ci fermiamo perché l'abbiamo detto tante volte quando parlavamo appunto delle progettualità, è prima che si prepara un bando, no? Nel condividere obiettivi e soprattutto nel verificare quali sono le attese di ogni partner. Questo è fondamentale. Spesso invece siamo portati a arrivare all'ultimo minuto e solo richiedere in quel momento una condivisione, sperando che le cose vadano bene.
Non ci si può trovare fare impreparati, non ci si può trovare impreparati, vero? Un po' come Canova, la protezione dei dati, l'uso dei dati e il valore dei dati. Ecco, prima se ne parlava anche un po' poco, però invece adesso è una cosa fondamentale. Ci sono aziende, startup che logicamente hanno avuto e stanno avendo successo, più anche di altre di grandi industrie, insomma, no? Questo è anche un pochettino il futuro su cui puntare, vero Canova?
Beh, tornare in possesso dei propri dati è una delle priorità che ha la nostra fondazione, perché troppo spesso li regaliamo proprio attraverso i social o attraverso strumenti che usiamo col cellulare, senza renderci conto che da quel momento sono di dominio pubblico e che quindi di fatto sono appunto stati regalati. Per questo servono infrastrutture dedicate, ma serve più che altro, più che le infrastrutture, serve riconoscere il valore di chi ha generato il dato, ed è probabilmente per questo che stiamo attirando molti giovani. Faccio un esempio banale: una tesi di laurea che è significata spesso non mesi ma anche anni di lavoro, molto spesso rimane in un cassetto oppure divulgata nella speranza che, e noi invece riteniamo che sia un qualcosa di importantissimo, che va tutelato, ma va tutelato a favore di chi l'ha prodotta quella tesi, no? Ecco, quindi la tutela del dato significa questo, significa ritornare noi in possesso di dati di ogni tipo e genere, che sono la base fondamentale della buona riuscita e del risultato di ogni progettualità, ma dall'altra soprattutto riconoscere il merito di chi li ha prodotti. È in questo che si basa il concetto delle cooperative del futuro, dove ognuno apporta per competenza quello che chiamiamo capitale intellettuale e per conoscenza quello che chiamiamo capitale relazionale, quello che sa fare. Ma sono cooperative che non hanno un presidente, non hanno un CDA, sono tutte alla pari e ognuno, in base alla competenza e alle relazioni, può emergere. Ecco, questo è l'elemento di novità probabilmente assoluta che adottiamo all'interno della nostra fondazione.
Canova, abbiamo soltanto un paio di minuti, purtroppo. Adesso le chiedo una cosa: abbiamo parlato di quello che avete fatto, no? Ma mi dica, c'è qualcosa che avreste voluto fare ma che non avete saputo o potuto, o che comunque verrà diciamo così fatto, verrà auspicabilmente fatto più avanti?
Ma sicuramente, avendo in cantiere un'infinità di cose, certo che sì, potevamo fare di più. Tuttavia io sono abituato nel vedere, nel fare il sunto, anche il tornare un attimo indietro. Noi in quello 6 ottobre a Villa Pad di Sedico, la settimana precedente alla chiusura totale oltretutto per Covid, ci eravamo dati come obiettivo quello di inserire la fondazione nel contesto e nel tessuto del territorio, creare nuove relazioni, fare progettualità con tutti gli enti senza assolutamente sostituirli e scavalcarli, coinvolgere persone giovani. Ecco, in questo ritengo ci siamo riusciti anche in anticipo rispetto a quell'anno di tempo iniziale che ci eravamo dato, e abbiamo aumentato le forze all'interno della fondazione stessa con degli ulteriori soci sostenitori in termini di capacità. E è chiaro che abbiamo una sfilza di cose che vorremmo fare in fretta, quello sempre, ma è quello che dà anche l'entusiasmo per proseguire e andare avanti. Diciamo che l'obiettivo di settembre, lo vorrei dire adesso davvero tanto, ma non lo dico perché non l'abbiamo ancora ufficializzato, lo renderemo noto, ma molto probabilmente proprio a settembre lo faremo ufficialmente con la prima puntata. È davvero una di quegli obiettivi che ci eravamo dati a 2 o 3 anni. Siamo riusciti a anticiparlo e potrà sicuramente fare la differenza.
Sì.
E questo sarà il lavoro preponderante per l'estate, perché è un lavoro, benissimo, da un lato anche di tipo fisico, dall'altro costruttivo.
Allora, abbiamo purtroppo esaurito il tempo, Canova, diciamolo, quindi anche se non ci sentite durante l'estate, la Fondazione Fantastiche Dolomiti non si ferma, siete raggiungibili anche sul sito, vero? Quindi anche in questo periodo si può tenersi in contatto.
Assolutamente sì, sito che oltretutto rinnoveremo, sarà una delle attività dell'estate. E nel sito ci sono i miei numeri, di Emiliano che saluta te e i radioascoltatori.
Grazie,
contraccambia. Buon anno, e quindi potranno contattarci in tutti i modi, in tutte le forme presenti all'interno del sito. C'è un form che vedo che molti utilizzano, i nostri numeri, e quindi possono contattarci senza problemi.
Benissimo, grazie molto a Claudio Canova, buon lavoro alla Fondazione Fantastiche Dolomiti, a lei Emiliano Buonanni e a tutto lo staff. Grazie Canova.
Grazie Claudio, a tutti i radioascoltatori.